ben trovati sulle frequenze libere di Radio Blackout 105.25. Sono le 17.05, siete in diretta, siamo in diretta con Spot, la rete di sport popolare torinese. Qui con voi ci sono Wally e
Entropia. Una rapida comunicazione: oggi la puntata potrebbe essere intervallata da delle chiamate per quello che sta succedendo in piazza 18 dicembre. Per chi non avesse gli ultimi aggiornamenti, c'è un presidio in piazza a sostegno di un compagno che è attualmente bloccato.
È stato identificato ieri sera e durante questo presidio mi sa che le ultime notizie sono che altre 6 persone sono state identificate.
Esatto, chiunque volesse chiamare, chiamate al fisso per dare aggiornamenti. Adesso diciamo i numerini magici. Mi raccomando, se dovete fare delle chiamate, chiamate sul fisso che è 011 249 5669. Se volete invece mandarci dei WhatsApp per aggiornamenti o per apprezzamenti, il numero è 346-667-3263. Allora, iniziamo subito con diciamo la scaletta degli argomenti succosi che tratteremo oggi. Iniziamo
oggi, anche se siamo in due, non saremo solo.
Esco, porca, ci manchi sempre. Dove sei?
Sempre, ma avremo comunque un ospite, una persona che si collegherà con noi e ci racconterà un po' di cose. Ma vai con la scaletta.
La scaletta è molto semplice e breve, ma densissima. Iniziamo con la notizia di quest'ultimi giorni che ha riempito i social e le testate: gli insulti sessisti rivolti all'arbitra spagnola. Continueremo con un'intervista, il nome della nostra super ospite lo scopriremo dopo le prossime due canzoni, e occuperà il core centrale della puntata.
Se diciamo che abbiamo un grandissimo monotema, effettivamente.
Sì, esattamente. È la nostra prima super specialista nel nostro spazio, e poi a finire un succosissimo Sanremoscopo.
E vai con la prossima canzone, così un po' anche influenzato da l'ultima, diciamo, la canzone napoletana a Sanremo, così oggi sentiamo anche noi un po' campano, e quindi partiamo con Nuda. Di chi? Lo diciamo dopo.
Yeah, amo, non hai capito ancora come sono. Sono tipo che te venere in te sonno e tu ti spogna. Desnuda maca, io sono regina maia. Che da fuoco con filo ero per i zamo in coppa playa. Te riga te vicino a me, ma pare calcio pizzo. Sono tipo che c'è rap in un minuto schizzo. All'uomo chiavi solo, ma faccio soldi solo. All'uomo uomo solo, tu me li cassi solo. E quando già non mi ha voluto, non mi ha tenuto. E momo vuoi papà, poi mi vede nudo. A gente che non c'è cruto, a te sono muto. Starina rinda radio, come ci sono fornuto. Sai quando ce ne m'ha voluto, non m'ha tenuto. E mo mu vuoi papà, non mi vede nudo. Pa' gente che non c'ha cruto, lì non si studo. Mo stanga lì da radio, come ci sono fornuto. Nuda. Mu vuoi papà, mu vuoi papà. Nuda.
Come ci sono fornuto.
Nuda. Mu vuoi papà, mu vuoi papà. Nuda. Mo stanga lì da radio.
Parlano di me, I don't don't care, stanghin de cervella. Se c'è gata piace ricci come a sfogliatella. A bella tifo solo io non so poco come un fotillo. Sti guazzi sti chiattillo, cadena no cazzillo. Se pensano uomini perché te non ho casone. Indossa anche mia vire, c'è sta chi testosterone. Tengo rap, gaffa, fa push up. Femma una catavata sexy senza push up. Viene a tua rongolata. E quando c'è una ma voluto, non m'ha tenuto. E mamma vuo papà, non mi vede nudo. Accende che non c'è cruto, a te sono muto. Starina rinda radio, come ci sono fornuto. Quando c'è una ma voluto, non m'ha tenuto. E mamma vuo papà, non mi vede nudo. Accende che non c'è cruto, lì non si studo. Ma spunga rinda radio, come ci sono fornuto. Nuda, muovo papà, muovo papà. Nuda,
come ci sono fornuto.
Nuda, muovo papà, muovo papà. Nuda, ho sfondato in da radio. Din 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 da radio. Din da din 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 da din din da din da radio. Din da din 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 da da din da din da radio radio. Ho sfondato 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 muovo papà, muovo papà. Ho sfondato sfondato din da din din da din da radio. Sei una cena ma voluta. Nuda, muovo papà, muovo papà. Nuda,
come ci sono fornuta.
Nuda, muovo papà, muovo papà. Nuda, ho sfondato in da radio, din 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 da radio.
Muovo papà, muovo papà, ho sfondato in da radio.
Ok, un piccolo aggiornamento, ci scrivono: ciao, ci stiamo spostando su Corso Vinzaglio, un piccolo corteo sta tornando verso la questura.
Buena, 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 buena. Wow, esto comenzó, esto es una vaina que me vuela cocoró. Pero rendan los motores, nos vamos en los motocross. Toda la morena andan buscando todos los pros. Maicena, cuidado, está caliente y te quema. Cherimo y ufile, dale, sigue la cadena. Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas. Tengo lo que piden, tengo todas las cosas buenas. Dije, ponteme en plena. Ponteme en plena. Ponteme, ponteme en plena. Muévete ese cuerpo, alegría, macarena. Muévete ese cuerpo, alegría, macarena. Sonando como mega. Estamos ratatá, esta máquina buzo mega. Dándole patada, es como ritmo se le pega. Esto es a menudo, dime si le llega. Llega. Vamos pasando por el occidente. Quédate pendiente, te voy a lavar la mente. Tengo palabras que suenan inteligentes. No te me hagas adelante la gente. Y dale conto. Y dale conto. Y dale conto. Conto, 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 conto. Ponteme, ponteme en plena. Ponteme, ponteme, ponteme en plena. Ponteme, ponteme, ponteme en plena. Muévete ese cuerpo, alegría, macarena. Muévete ese cuerpo, alegría, macarena. Yo fui la que se graduó. El que se fue contra mí ya falló. Falló, siente el palo que se dio. Mucho duraron para sentir la atracción. Tengo una nota que mata, yo soy el terror. Tu nota que empoca, yo soy la mejor. Yo me hago la loca, pero la visión. Tú de verdad entiendes que esta fue la misión. Y dale conto. Tú de verdad entiendes que esta fue la misión. Y dale conto. Tú de verdad entiendes que esta fue la misión. Y digo ponteme, ponteme, ponteme en plena. Ponteme, ponteme, ponteme en plena. Digo ponteme, ponteme, ponteme en plena. Digo muévete ese cuerpo, alegría, macarena. Ey, y dice me pasé, ay, me pasé, 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 me pasé.
Rieccoci in diretta, sono le 17:15 adesso e ci siamo dimenticati di dire una cosa importantissima.
Chi siamo?
Chi siamo?
Siamo l'Aurora Vanchiglia transfemminista e dobbiamo anche dirvi, seguiteci sui social, vi prego, seguiteci, seguiteci.
Abbiamo bisogno del supporto delle nostre e dei nostri tifosi. E quindi che dire?
Torniamo al tema, torniamo al macro tema.
Partiamo
ovvero
subito con le cose più importanti, le cose di cui vogliamo parlare, che ovviamente non sono cose felici.
Ovviamente
perché
no.
La società, la vita è così, è un po' un casino. Parliamo di quello che è successo.
Dove?
Allora, è successo in due posti. Perché una cosa è successa in Spagna e una cosa è successa su Instagram, sotto il profilo della Gazzetta dello Sport. Che cosa è successo? Allora, in Spagna, durante la partita della Liga, che è la prima divisione spagnola di calcio, tra Betis e Athletic, l'arbitra, l'assistente di linea Guadalupe Porras, ha colpito una telecamera in volto, infortunandosi. In pratica, che cosa è successo? C'era stato il gol da parte dell'Athletic, mi pare.
Sì, esatto.
Tornando in campo verso, appunto, verso il centrocampo, perché ovviamente si ribatteva da centrocampo, l'assistente linea ha preso con la faccia una telecamera e si è fatta malissimo.
Sì, le foto sono
tremende,
una partita di rugby.
Sì, sono peggio forse. Lo chiederemo alla Stella Rossa se esatto. Anche loro si fanno così male. Niente, si è fatta malissimo e è dovuta uscire dal campo per delle cure e poi in realtà non è mai più tornata a arbitrare, diciamo, la partita, perché non era in grado, è stata portata direttamente in ospedale. E da lì ovviamente la notizia deve essere diffusa, sul profilo della Gazzetta viene pubblicata questa foto di lei completamente ricoperta di sangue, quindi anche un'immagine
sì,
brutta, no? Nel senso violentissima, e ovviamente la maggior parte dei maschi cisbesi chetero che cosa fa vedendo la foto di una persona arbitra insanguinata?
L'unica cosa che possono fare, si scagliano con commenti direi imbarazzanti.
Sì, io non voglio nemmeno citarli perché non voglio dare spazio a queste parole che sono indegne, orribili e irripetibili, però ovviamente nel senso sono il succo della questione è che le donne con la D maiuscola non possono giocare, poi nemmeno arbitrare una partita di calcio, no? Non sono in grado.
No, non sono in grado e devono, diciamo, utilizzare il loro tempo solo per le mansioni che gli uomini reputano affini al, no? Allo stereotipo della donna.
Chissà quali sono, io non so.
Non so, anche perché tutte le cose che hanno consigliato di fare all'arbitra in questione io non le so fare, ad esempio. Quindi, vabbè.
Non sei proprio... puoi arbitrare allora, no? Evidentemente puoi arbitrare. Sì, chiaramente. Tra l'altro ho letto sta roba, però non ho trovato tante conferme, che il punto è che la Liga
esatto.
Aveva fatto questa cosa per cui hanno aumentato le telecamere in campo, no? Hanno messo per rendere lo sport più spettacolare, per avere delle riprese migliori, per avere appeal anche per i diritti televisivi alla fine dei giochi,
sì.
No? E un problema era che hanno avvicinato troppo le telecamere al campo e quindi quando avvicini troppo la telecamera al campo ovviamente succede che qualcuno ci va a sbattere, soprattutto se, come la guardalinea in quel caso, è sulla linea di campo.
Esatto. E dopo direi che è il momento di anticipare il nome della nostra ospite telefonica.
Di no, già, no, dai, anticipalo. Intanto diciamo ancora due cosine e poi...
Sì. Volevo solo dire che poi Maria Laura Scatena, che è l'ospite di questa giornata, di queste due ore con noi, un'ora e mezza,
non esagerare.
Vorrei molto più spazio.
No, forse la gente non vuole che tu abbia tutto quello spazio.
E ha ragione. Diciamo, riprenderemo questa notizia e parleremo con lei di questo e di altri avvenimenti. Però quello che su cui ci ha fatto riflettere, no? questa notizia degli ultimi giorni è un discorso più ampio, un discorso generale.
Sì, esattamente quanto è dannoso proprio il sessismo, in realtà è dannoso perché il sessismo è sempre dannoso, ma quanto è pregno proprio lo sport e soprattutto il calcio di macismo, sessismo, di ancora a dirci le donne, le persone assegnate femmine alla nascita non possono partecipare a questo sport perché non è nelle loro corde.
Sì, esatto, e con una ricerca veramente iper basic, cioè scrivendo su Google insulti sessisti arbitri o direttori sportivi
sì.
È uscito
a qualunque,
di tutto.
Infatti, cioè, la questione era che dici: ah, è una cosa che succede raramente, è un caso, no? No, in realtà
no.
Faremo una mini lista, ne diciamo tre, che sono quelli che sono successe soltanto un mese fa, che sono tipo il 20 dicembre, che è l'altro ieri, a Frosinone l'arbitra Martina Caponera, stava appunto arbitrando la partita in tranquillità quando sono arrivate delle pesanti offese sessiste, che aveva diretto appunto la partita della prima categoria tra la Sestina e Cisterna, e ovviamente a seguito appunto del riportato ovviamente tutte queste cose che sono state dette al giudice sportivo, sono state commiate due pesanti squalifiche nei confronti degli allenatori della Sestina, Claudio e Massimo Ciotti. In pratica sono stati ammoniti per la protesta e anche per le espressioni gravemente ingiuriose di discriminazione sessista, e anche alla notifica dell'espulsione reiterava le offese aggiungendo frasi blasfeme sia uscendo dal recinto di gioco che fuori dallo stesso.
No,
sereno, devo dire, sì, questo personaggio.
Tranquillone lui.
Lo definirei tranquillone.
La vive bene, vabbè. Tra l'altro... cioè, questa persona, l'arbitra, aveva ricevuto, giusto? È proprio
sì,
lei.
Sì, sì, sì.
Aveva ricevuto quando aveva 15 anni.
Ora nel 2019, quindi anche ora non è che è una persona, cioè è una ragazza, ecco.
A 15 anni stava dirigendo la partita, un'altra partita di un campionato regionale under 15, e dopo pochi minuti dagli spalti iniziano a volare primi sfottoni nei suoi confronti e tutto il resto. Quindi in un secondo ovviamente sono degenerati in insulti a sfondo sessista.
Chiaro.
Appunto, come dicevamo, non che adesso, a parte che l'età non c'entra niente, però a me colpisce ancora di più immaginarmi una ragazza di 15 anni che sta arbitrando una partita e a cui probabilmente persone che potrebbero essere i suoi genitori,
sì,
iniziano a avere una violenza verbale allucinante.
Comunque calcoliamo che è una partita under 15,
esatto.
Ci sono i genitori di queste persone a guardare la partita, quindi effettivamente l'arbitra aveva un poco più dell'età dei loro figli, quindi, e delle loro figlie, perché non hanno avuto solo figli maschi, ecco. E quindi niente, e questo è successo l'altro ieri, in pratica.
E l'altro ieri, quindi il 19, forse un giorno prima, giusto?
Sì, sì, il giorno prima, preciso il giorno prima.
Il 19 dicembre, sempre 2023, appena successo a Venezia, succede un altro evento di questo tipo. L'arbitra è Alessandra Bellavere e la situazione è simile, quindi le vengono rivolti insulti sessisti durante una competizione che stava dirigendo, ma qui la situazione è un po' più particolare. Wally, approfondisci.
Sì, allora, prima di tutto non ripeterò che cosa gli hanno detto, perché niente, non se lo meritano. Le giornate di squalifica sono state 10, perché se lo meritavano evidentemente, ma la cosa più divertente è stata, diciamo, che la squadra poi ha detto, si è lamentata di questa cosa, con queste parole. Queste invece le riporto.
Sì, sì, queste riporto.
Allora, la nostra società è una piccola realtà sportiva in un bacino di utenti molto modesto, circa 6.000 abitanti, che con fatica e sudore porta avanti un progetto calcistico destinato soprattutto ai più piccoli. Oggi i nostri dirigenti, tutti volontari, sono estremamente amareggiati, perché quello che appare è ciò che non è.
Boh,
cosa avranno voluto? Forse non hanno detto quelle parole lì, hanno detto qualcosa.
Sono stati fraintesi.
Sì, chiaramente, fraintesi.
Sono chiaramente parole fraintendibili.
Sì, 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 sì. Alcuni di loro meritano di abbandonare tutto perché ritengono di non meritarsi questo clamore. Il clamore di essere dei sessisti di merda.
Esattamente. Perfino inviato, qualcuno ci ha perfino invitato a chiudere tutto perché così non si può andare avanti.
Questa è, no, non lo so, nel senso, è come lanci il sasso e poi nascondi la mano. Magari una riflessione, invece di dire colpa vostra perché ci additate che siamo un po' sessisti, un po' tanto sessisti, è proprio dire invece di dire appunto così, invece di fare questa autocritica, di dirsi forse abbiamo esagerato, ci dispiace con l'arbitra, perché comunque alla fine la prima cosa che dovresti fare è almeno scusarti. No, questa roba non era minimamente nelle loro corde.
No, assolutamente.
Chiudiamo con un'ultima informazione. È successo questo qualche mese prima, perché è una notizia positiva.
Sì, vai. Almeno sulla reazione, diciamo.
Sì, sulla reazione, perché poi il fatto è sempre una merda, però...
Il fatto è sempre quello, quindi insulti sessisti. Siamo a Saluzzo, qua in
qui Piemonte, dietro.
E diciamo, approfondirei solo la reazione della squadra, no? La premessa è sempre la stessa, ma la SD Olympic Saluzzo 1957 comunica, dopo avvenimenti simili a questo, di, e cito, escludere dalla propria associazione i soggetti che si sono resi partecipi di tali comportamenti e in conseguenza di aver provveduto al ritiro della squadra dal campionato provinciale Juniores Under 19 girone B di Cuneo. Quindi una risposta forte.
Sì, anche una ammissione di colpa. Queste persone non possono stare nella squadra se reagiscono in questo modo. Comunque è orribile quello che è successo prima, però almeno c'è stato un po' quel pensiero, no, di dire abbiamo sbagliato, partiamo da noi. Questa,
esatto,
cosa qui, sì. non era scontato.
Beh, vedendo gli esempi di prima,
no,
assolutamente
no.
Certo,
no.
Stiamo parlando, cioè ci stupiamo secondo me per delle cose che in realtà dovrebbero essere la base, cioè
sì.
un riconoscimento di una propria colpa, una vergogna rispetto alla propria società che esprime comportamenti di questo tipo, e noi il fatto che noi ci stupiamo rispetto a queste cose è indice di quanta fatica stiamo facendo e di quanta fatica ancora faremo per migliorare,
sì,
per
sì.
uscire da questa situazione. Migliorare, mi viene da dire, perché uscire la vedo complicatissima. A me ha stupito il fatto che io fossi stupita.
È vero, sì. Il fatto è che non mi stupivano, purtroppo non mi stupivano gli insulti sotto la foto, nel senso, quello è proprio... sì, è chiaro che succede, perché la gente è problematica, cioè non è problematica, ci sono persone sessiste, maciste, non so, non mi ricordo se avevo visto anche solo uomini avevano fatto quei commenti oppure no, però loro sono, diciamo, lo zoccolo duro del commento bello violento su queste robe, però diciamo che forse il problema è che non ci stupiamo nemmeno di questa cosa, cioè a me non mi ha stupito, purtroppo,
no,
orribile.
Non mi stupisce. E tra l'altro ho letto un articolo, comunque tratto da una tesi di dottorato di un sociologo che si chiama Marco Giuliani, che studia a Perugia, che ha fatto proprio uno studio riguardo al comportamento delle persone, in particolare degli uomini, all'interno dell'ambiente stadio, che è un ambiente che si può anche, diciamo, trasportare fuori dallo stadio, nel senso, in quelle cerchie come i social, quei gruppi di persone che si accaniscono, come abbiamo visto in questo caso, che probabilmente tirano fuori una parte completamente, io mi viene a dire inedita, ma neanche troppo, come se lo spazio, la spazialità dello stadio, o la spazialità virtuale, come succede spesso, esaltasse delle
caratteristiche violenti.
Sì, dei comportamenti violenti, e quindi c'è questo studio che secondo me è anche interessante da capire, no?
E vogliamo dare ulteriori aggiornamenti da quello che succede al mini corteo che è partito?
Non sono preparato.
Non sei preparato?
Ok, no, non ci sono aggiornamenti.
Ok,
però, no.
Vogliamo dire che cosa è successo, qual è l'ultimo aggiornamento?
L'ultimo aggiornamento che abbiamo dato prima era il fatto che un piccolo corteo si stesse... No, allora, dicevano che ci si stava spostando su Corso Vinzaglio e che un piccolo corteo stava tornando invece verso la questura.
Va bene, prima di passare alla chiamata con la nostra esperta, finalmente parliamo con degli esperti, partiamo con una canzone, così capiamo anche come chiamare.
Esatto.
E via, andiamo con Gali.
stress, con un led fill home, quindi fuck la Z, urgente abbracciamo. Flus cash ma non cambio la zona, la tua tipa ci prova, vuole fare un plongeon. Vuole fare un plongeon ma non ha la piscina, vuole pure un passport, quello rouge, quello green. Suo pa dice no, suo ma dice sì, vuole un figlio muslimo.
Se non entro ballo fuori, prendi la step by step. Lo capisci solo se lo provi. Wish you the best of the best. Voglio riempire il mio posto, voglio solo farlo con te. Fino alla fine con te, ahlef.
Wallah, j'te jure, sulla tête ma mère. Sto ma passport rouge, sulla torre Eiffel. Su quest'ultimo grammo di kush, sono solo un cahlouche che balla sulla misère. Ma slime, ma slahnesh. Wallah, ehi. Cosa ci facevi per strada? Nada. Quando l'ultima cazzata? Sempre. Casa cosa ti è mancato? Baba. Baba cosa ti ha insegnato? Niente. Beaucoup de sweat, 216. Double zero, dico 216. Più che Wild Wild West, sono with the blood, quindi tutte le best. Fumo Space Marquez.
Non voglio scappare dai guai, voglio riempire il mio passport 3. Voglio solo farlo con te, fino alla fine con te.
Wallah, j'te jure, sous la tête ma mère. Sur ma passeport rouge, sous la torre Eiffel. Su quest'ultimo grammo di kush, sono solo un cahlouche che balla sulla misère. Ma slime, ma slahnesh. Wallah.
Siamo ora in corso Vinzaglio, angolo Grattoni, perché 5 compagni sono stati fermati. Una persona di loro rischia di essere detenuto in un CPR e potrebbe per questo essere deportato. Tutti libere, tutti liberi. Ok, ci dicono che non si è sentito bene, quindi rileggiamo il messaggio. Ci dicono: chi può accorra, siamo ora in corso Vinzaglio, angolo Grattoni, perché 5 compagni sono stati fermati. Una persona di loro rischia di essere detenuto in un CPR e potrebbe essere per questo deportato. Tutti libere, tutti liberi.
Ritorniamo con la programmazione. Siamo riusciti a chiamare la nostra ospite, contro ogni aspettativa, direi.
Proviamo, vediamo.
Vediamo se ci senti. Ci senti?
Certo.
Okay. Evviva, ce l'abbiamo fatta.
Nessuno avrebbe mai detto.
No, nessuno. Allora, facciamo un piccolo intro, prego, Entropia.
Allora, intanto parliamo, come ho detto prima, con Maria Laura Scatena. Possiamo chiamarti Lalla in diretta?
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Ok. Lalla è un'esperta di calcio femminile, stereotipi di genere nello sport. Dimmi se ho trovato notizie false, però scrive su Futura Torino e Sportellate.
Che tra l'altro è un sito che usiamo molto spesso per abbeverarci di informazioni.
Sì, Wally ormai lo frequenta più di Instagram, probabilmente.
Sì, chiaro.
E niente, come noi ci siamo sentiti in questi giorni e ci è sembrata una voce assolutamente da dover contattare, con cui provare a fare una chiacchiera anche informale, come... e questo spazio, ecco, su quello che, diciamo, partendo da quello che è successo, che vi abbiamo accennato fino ad ora, quindi sugli insulti sessisti che sono stati rivolti all'arbitra spagnola, e cercando poi di spostarci anche su altri argomenti che Lalla ha affrontato in questi anni, in questi mesi. Abbiamo ascoltato alcuni dei suoi podcast o di interventi che ha fatto su podcast o su altri tipi di canali, quindi può essere, però vediamo come va questa chiacchierata, che ripeto, secondo me ci porterà un po' in posti sconosciuti. Magari comunque potremmo parlare del caso Dani Alves, che non so se tutti conoscono, del caso Rubiales, con cui abbiamo aperto la stagione di spot tenuta dall'Aurora Vanchiglia Transfemminista. E poi secondo noi sarebbe interessante anche insomma farci due chiacchiere sulla tua carriera, sulla carriera di Lalla. E
sì, anche come funziona appunto essere giornaliste sportive all'interno appunto di un ambiente molto maschile, purtroppo, cioè nel senso la presenza di molti maschi, che è quello dello sport e soprattutto del calcio. Ma cominciamo con le ultime che sono successe, appunto, se hai voglia di raccontarci anche tu il tuo punto di vista su quello che è successo. In realtà tutto quello che è successo in Spagna, sì. A partire da, sì, appunto, dall'arbitra, la direttrice, la guardalinee, e poi anche Dani Alves. Chi è Dani Alves? Cosa è successo? Se ti va di raccontarci queste cose qui.
Sì, assolutamente. Il caso della guardalinee che avete citato, dell'assistente di gioco, perché adesso poi evolvono i linguaggi, è un caso molto particolare. Io stessa mi chiedo, non ho ancora trovato risposta, perché proprio questo caso qui abbia sollevato tantissime voci che di solito in Italia non ci sono, ad esempio quella della Gazzetta dello Sport, esatto, o quella di altri opinionisti. L'unica risposta che mi sono dato, che non sarà, ecco, non resterà da sola, è quella che probabilmente siamo quasi giunti un po' tutti al limite, no? Perché di casi di questo genere ce ne sono tantissimi, tanti non arrivano poi ad avere la portata che ha avuto questo, però di commenti sessisti se ne leggono moltissimi, sia rivolti alle atlete, quindi magari basta aprire un post di qualsiasi squadra di calcio, di qualsiasi federazione di sport che riguardino delle atlete, e si possono trovare facilmente dei commenti maschilisti, dei commenti sessisti. In questo caso si sono mossi moltissime, ho letto diverse colleghe, ho letto calciatrici della nazionale italiana che hanno appunto denunciato gli insulti rivolti all'assistente durante la partita, che mi pare fosse Betis Athletic. Ma quello su cui mi concentrerei un secondo è il commento della Gazzetta dello Sport, perché la Gazzetta dello Sport, che ha riportato la notizia e si è vista arrivare orde di commenti sessisti, si è espressa ovviamente condannando questi commenti. Però quello che poi viene da chiedersi è: sì, però all'interno poi di come la Gazzetta, ma così come altri giornali, altri media, tratta atlete femminili e tratta in maniera più generale la figura della donna, ci sarebbe molto da dire, perché parliamo qui di articoli legati alle fidanzate dei calciatori, come se fossero una proprietà da mostrare, parliamo di articoli legati a la calciatrice X in vacanza a Formentera, fisico tot, quindi comunque anche lì ci sarebbe moltissimo, moltissimo da dire. Questa cosa, come dicevi tu, come dicevate voi, scusate, è successa in Spagna. Mm-hmm. C'è un ambiente diverso, però diciamo che stiamo iniziando a viverlo in maniera più generale, non si ferma, ecco, ai confini nazionali. Però avete nominato Dani Alves, che ha sfiorato l'Italia e è stato anche a Torino, perché lui tra gli altri è stato uno dei calciatori più forti e vincenti della storia brasiliana, è un brasiliano, ha vestito alcune delle maglie più importanti della storia del calcio, quella del Barcellona, ha iniziato con il Siviglia, ha vestito quella della Juventus, quella del Paris Saint Germain, e appunto ha vissuto a Torino per un anno, mi pare, quando giocava nella Juventus. Sì. Lui si trova adesso in carcere più o meno da un anno, dal gennaio 2023, perché era stato accusato di stupro in un locale di Barcellona nella notte, mi pare, prima di Capodanno, da una ragazza. Ecco, adesso è stato praticamente condannato, ma quello che ci dice questa sua condanna, in primo grado è stato condannato, quello che ci dice questa sua condanna è un qualcosa di più ampio, perché purtroppo non è il primo caso, non è un qualcosa di episodico come una violenza sistemica, ma appurato questo, il caso Dani Alves è importante perché ci mostra qual è la cosa, ecco, hanno in comune tutti questi casi. c'è il calciatore un po' come una sorta di figura mitologica. Io penso che tutti noi ci ricordiamo un po' i film americani classici in cui c'è la bella della scuola che corteggia, no? Lì in quel caso è il football americano, però che corteggia l'atleta, no?
Sì, sì, sono proprio...
È un po'... Esatto, è quella cosa lì che si, in Europa specialmente, ma poi anche in Sud America, dove il calcio è lo sport, sarebbe anche riduttivo dire sport nazionale, è lo sport più seguito, uno degli sport più seguiti al mondo, nel nostro mondo, perché poi ci sono altri territori dove è diverso. Ecco, il calciatore è un po' una specie di entità superiore.
Sì, un semidio praticamente. Cioè.
Esattamente, e viene definito come un qualcosa di assolutamente desiderato e desiderabile sessualmente. Quindi in questo tipo di racconto non esiste che una donna rifiuti.
Certo,
sì. C'è anche quello che è successo in Italia, che secondo me ultimamente è il caso SEC. Cioè, sì. una cosa che vedo proprio la differenza tra quello che succede, no? Che mentre Dani Alves è stato accusato e è uscito colpevole, mi pare di capire da tutta questa storia, non so,
in primo grado,
in primo grado, esatto, cioè il primo grado è colpevolezza, nello stesso tempo a Torino, quindi qua, succedeva che il calciatore Demba Sec ha accusato anche lui di violenze, di revenge porn, forse mi vorrei ricordare,
esattamente,
è stato addirittura spalleggiato da un PM che ha nascosto le prove perché le prove che lo colpevolizzavano.
Sì, lì oltre ad entrarci tutto il discorso che abbiamo introdotto sul sessismo e sul fatto che la violenza contro le donne sia sistemica, rientra anche un po' una cultura di calcio malata, perché lì lui era semplicemente un tifoso della squadra per cui Sec gioca, che è il Torino, giocava, eh? Sì. E quindi rientrano un po' un sacco di dinamiche che poi si spalleggiano l'una con l'altra, perché prima mi chiedevate un po', non voglio spoilerare, però mi chiedevate un po' cosa significa essere giornalista sportiva in un mondo maschile. Anche semplicemente essere tifose in un mondo maschile è difficile, e questa cultura del tifo, ecco, molto spesso è nutrita e si è strutturata su maschilismo e su sessismo. E non è l'unico caso in Italia, perché abbiamo detto prima che Dani Alves può essere un po' una sorta di caso paradigmatico, no? Che ci aiuta a capire gli altri. E in questo caso aggiungerei un piccolo dettaglio, che poi piccolo non è: lui ha avuto anche uno sconto di pena,
sì,
perché
è vero,
Neymar ha versato una cifra, nello Stato spagnolo si può fare, che gli ha praticamente concesso di avere una pena ridotta. E questo ci fa capire anche quando il calciatore, oltre ad essere visto come un superuomo sensualmente desiderabile, è visto anche come potente, perché è ricco, cioè può letteralmente comprare qualsiasi cosa.
Anche perdonabile, mi sembra, cioè nel senso, mi sembra anche una forma di una sorta di perdono, no? Nel senso, con i soldi mi compro il perdono.
Ma guarda, sul perdonabile mi chiami un altro caso, mi fai un assist, visto
Vai.
Che parliamo di calcio, che è il caso Porta Nova.
Porta
Nova, praticamente parliamo di un italiano che è accusato di stupro, okay. E tra l'altro è stato anche emblematico il fatto che lui abbia praticamente avuto il classico... come dire, quando vi è messa la vernice rossa sulla faccia, no? Quando si fanno queste manifestazioni contro la violenza, lui è indagato e gioca, perciò, voglio dire. Adesso gioca nella Reggiana, e quando ha segnato c'è stato un commentatore Rai, che mi pare dopo si è chiesto scusa, che dice tipo: con questo gol ha riconquistato i tifosi, una roba del genere, soprattutto le tifose che non lo volevano. Abbiamo analizzato delle robe assurde. E quindi lì anche c'è un fatto di perdono, perché molto spesso molte persone si stanno in un certo modo svegliando e sensibilizzando. Altrove è diverso, e introduciamo un altro caso, che è il caso Boateng, che è stato recentemente acquistato dalla Salernitana. Lui è un ex Bayern Monaco. Bayern Monaco è una squadra d'élite del calcio mondiale europeo, e quando hanno provato a reintegrare, lui è stato accusato e condannato poi per violenza domestica. E quando hanno tentato di reintegrare le squadre, i tifosi si sono opposti. Si sono opposti perché non volevano che tornasse nella squadra. C'è una cultura diversa, perché in Germania, sotto moltissimi aspetti, anche a livello femminile, vivono il calcio e lo sport in maniera differente.
Certo.
Poi anche lì ovviamente ci sono dei casi, però possono essere più circoscritti e limitati. Boateng è arrivato invece in Italia, alla Salernitana, che è una squadra non di nicchia, una squadra che sta facendo bene in Serie A, ma comunque per lui a livello prettamente sportivo non è assolutamente una promozione, certo. Anzi, e c'è stato un posto che ho letto che diceva praticamente, commentato una di quelle pagine di bomberismo, no, di battute varie.
No. Ho paura.
E un tizio commentava tipo ti farei scopare mia sorella, una roba del genere, in dialetto. Io ho detto molto poco edulcorata, ma almeno capiamo di cosa stiamo parlando.
Sì, tra l'altro mi sa, tizio, scusami.
Sì.
No, che la Salernitana aveva comunque fatto grandi annunci per l'arrivo di Boateng, mentre in realtà la squadra tedesca lo aveva cacciato.
Assolutamente sì, questo ti fa capire come vengono percepite le cose, no? Ma dicevo, probabilmente quel tifoso neanche sapeva di questa storia, perché in Italia se ne è parlato meno di zero, però ci fa vedere come vengono considerate le donne anche nelle battute che possono sembrare più innocenti, perché non significa che quel ragazzo avrebbe dato effettivamente la sua fidanzata, anche perché poi rientrano altre dinamiche di possesso, però è proprio il discorso che sta alla base di quella sua affermazione, che a lui sembra normale, sembra normalizzato, e lì c'è il grosso del problema. Poi tu giustamente dicevi che Boateng è stato presentato, perché per la Salernitana a livello prettamente sportivo si trattava di un grande colpo, togliendo tutta la questione. Sì, però, ma l'altro problema, sì, dimmi.
No, separare appunto, cioè finta, non so, che l'elefante nella stanza non ci sia, e far finta
il
che
il problema è proprio questo. Il problema è proprio questo, loro non hanno avuto praticamente nessun tipo di, non hanno considerato quella parte lì, l'hanno solo presentato, e questo ci porta anche a un altro tema, che è come vengono percepiti i reati. Avrete sentito giustamente, credo, qualche tempo fa del problema calcio scommesse, che c'erano vari giocatori,
sì.
No?
Sì, sì.
Che è un reato, è stato giustamente punito, però non so se avete notato il diverso peso che è stato dato alle cose. Cioè sono praticamente adesso questi ragazzi che hanno sbagliato e stanno pagando con le punizioni che hanno ricevuto e con le condanne varie, verranno sempre stigmatizzati per questo. Invece l'altro accusato di stupro, l'altro accusato di violenza,
accolto,
non è stigmatizzato all'interno della, esatto,
e anzi accolto
questo, cioè,
come
sì, due pesi due misure, esattamente,
esatto.
Su questa roba, vabbè, comunque è sempre per questione che le donne valgono meno di una scommessa, a quanto pare.
Ma assolutamente, poi c'è tutta la cultura dello stupro che ha varie declinazioni che per motivi di tempo non saremo qui a fare oggi, però all'interno del calcio se ne ha una rappresentazione
devastante.
Sì, francamente anche ti atterra un po', proprio letteralmente.
Appunto su questa cosa, nel senso, mi sembra un po' di vedere, però aiutami anche tu, perché io non so lo spagnolo, quindi così vado a tentoni, che effettivamente in Spagna c'è proprio un'attenzione differente su queste cose, no? Anche solo quello che è successo con il caso Rubiales, che si ha voglia di sintetizzare brevemente che cosa è successo, cioè comunque ci sono state delle condanne, delle accuse, se ne è parlato davvero tanto, cose che effettivamente però in Italia se ne parla poco, e molto spesso sono bollate come sciocchezze, no? Poi c'è il commentatore di turno che fa questo gol, zittisce tutti. In Spagna mi sembra che questa roba non ci sia. Cioè, qual è la differenza effettiva nel mondo del calcio, non nella società, se hai dato appunto uno sguardo, un occhio con le tue ricerche sul caso Rubiales?
Sì, diciamo che in Spagna si sono mossi diversamente, perché poi quello che è successo, che abbiamo citato in apertura, degli insulti all'assistente, ci mostrano come in realtà anche la percezione delle persone non sia così tanto distante, perché commenti se ne sono letti anche sui siti dei quotidiani spagnoli e altro.
Okay.
In Spagna però è cambiato molto, diciamo, grazie a quello che è stato fatto, la legge che ad esempio hanno fatto, che adesso non ricordo esattamente in spagnolo com'è, ma praticamente prevede che tutto sia considerato violenza.
Sì.
Quando non c'è consenso c'è violenza. In Italia abbiamo visto il caso dello stupro dove era coinvolto il figlio di Grillo, no, il figlio, chi era, non mi ricordo più, le domande che sono state fatte assurde alla vittima.
Quello anche sulla del figlio di La Russa, che è tipo l'ultimo,
sì,
anche.
Sì,
sì, ma
le varie domande che sono state.
Diciamo che
in Spagna è diverso da questo punto di vista. Il caso Rubiales è stato importante perché è stato un qualcosa che è successo in mondovisione, praticamente siamo nella premiazione della finale mondiale, la Spagna vince il suo primo storico mondiale al femminile, stanno premiando e ci sono quindi vertici della FIFA, presidente della Federazione Spagnola e anche parte della famiglia reale spagnola e rappresentanti. Quando durante la premiazione Jenny Hermoso, che è una delle calciatrici più rappresentative, va a salutare come tutte le altre Rubiales e viene praticamente baciata sulla bocca senza consenso. Da lì ovviamente pian piano si scatena il tantam, ci mette qualche ora, perché poi io guardandolo ho pensato tipo forse ho visto male, perché sì, non vai a pensare a una cosa del genere. Poi inizialmente poi ci sono state, fare un riassunto è anche abbastanza difficile, andremo a punti salienti, si è vista proprio la difficoltà anche di Hermoso, che sul momento non ha reagito, cioè sei in mondovisione, sta succedendo una roba assurda. E quindi poi nei giorni successivi molte persone, soprattutto appunto uomini o comunque donne che sono integrate all'interno della dinamica del dominio del maschile, non del maschio, perché altrimenti sembra sempre che vogliamo andare contro gli uomini, ma in realtà non è così, hanno detto no, ma all'inizio lei non ha reagito, quindi non ha sofferto, quindi si è creato tutta un po' questa cosa che è andata avanti soprattutto in Italia. Sì. Poi sono arrivate le prime sospensioni da parte della FIFA, eccetera, eccetera, e adesso si è arrivati appunto all'accusa di violenza sessuale vera e propria e partirà un processo. C'è anche da dire che in Spagna c'era una situazione molto particolare, perché c'erano problemi con l'allenatore, ci sono stati problemi con l'allenatore precedente, che era Eda, poi c'è stato Vilda, per varie violenze di varia natura, soprattutto psicologiche, quindi c'era una situazione particolare. Il fatto che tutto ciò sia successo in Mondovisione e che la Spagna abbia vinto mondiali, diciamo un po' squarciato il velo e ha fatto sì che se ne parlasse un pochino ovunque. Quindi questa cosa qui ha sicuramente cambiato e sta cambiando, più che ha cambiato perché è passato talmente poco tempo, però sta sicuramente cambiando quella che è soprattutto la percezione. Ci sarà sicuramente nel calcio, soprattutto femminile, per come vengono trattate le atlete, ma anche nel calcio in generale, un prima e un dopo caso Rubiales, sarà un precedente non indifferente.
No, certo, cioè noi ne avevamo parlato la prima puntata.
Anche avevamo dato l'aggiornamento sulle accuse definitive che erano state formalizzate.
Sì, come hai detto tu, secondo me è stato proprio il velo di Maya che si straccia di fronte a tutti. E quello che poi secondo me succede, che come spesso succede, l'attenzione mediatica lentamente però si disfa, poi no, andando procedendo.
Ma quello per ogni cosa, per certo. Qualsiasi argomento, lì è proprio un fatto proprio di notiziabilità e quant'altro. Bisogna essere attenti, ecco, a mantenere l'attenzione, perché quel caso lì ci ha solo aiutato a dar voce alla cosa. Ce ne sono stati tantissimi altri dopo questa cosa, sono venute fuori situazioni di abusi nella nazionale slovena, era successo prima con lo Zambia, perché poi è come se prendessi coraggio, no?
Certo.
La Spagna è una delle nazioni di prima fascia, magari tu sei una nazionale minore, non ti senti, ne dici magari non parlo, non lo dico, è un po' in grande quello che succede in piccolo quando la persona è singola, un individuo. E il fatto che la Spagna, ecco, abbia vinto anche il mondiale in quella situazione lì ha sicuramente aiutato. Poi giustamente, come diceva, che mi ha fatto notare un atleta americano, una calciatrice americana, non bisogna cadere nell'errore di dire che si può parlare solo perché si è vinto, cioè non è che la Spagna perché ha vinto ha potuto esternare quello che succedeva, assolutamente no, però quella cosa lì ha aiutato, ecco, a dar coraggio a tutte le ragazze che si trovano in queste condizioni. Poi ovviamente non succede in tutte le nazionali, per fortuna, però ce ne sono moltissime, ci sono moltissime situazioni di cui non siamo a conoscenza e che quindi possono venire fuori, ecco.
Sì, magari ti senti anche le spalle coperte, nel senso dici la vittoria mi dà anche la possibilità di poter parlare, di avere anche un microfono per denunciare questa cosa. Poi ovviamente tutte anche le altre situazioni che non conosciamo, ma come anche le atlete spagnole hanno denunciato la possibilità di essere escluse nel momento in cui inizi a parlare, la possibilità di avere ritorsioni è sempre purtroppo altissima, perché se non c'è...
Che noi abbiamo, non ti volevo interrompere,
no no vai,
considera che abbiamo in Italia una calciatrice tra le più forti del campionato italiano che gioca nella Fiorentina, si chiama Vero Bochete. Lei è stata una delle prime ormai una decina di anni fa a far presente quello che succedeva nella nazionale di Chereda, e lei praticamente non è stata mai più convocata, ed è una calciatrice fortissima, non è stata più convocata, ma è stata una di quelle che ha iniziato questa battaglia, che non è iniziata il giorno del mondiale. In Spagna va avanti da anni, e infatti è stata una di quelle che ha festeggiato maggiormente. Questa qui è anche una nota di colore che fa anche un pochino ridere. Quando ci sono state tutte poi le varie accuse, condanne, sospensioni, mi ricordo che lei mise una foto su Instagram di uno spumante, una roba del genere, cioè su Twitter mi sa. Comunque è una che ci ha creduto dall'inizio, che continua a crederci, e anche adesso quando viene intervistata, quando racconta, si fa ascoltare, è da ascoltare. Quindi anzi ve la consiglio a chi ci ascolta, se vi capita cercate Vero Bochete su internet, la trovate, perché poi è legatissima all'Italia, gioca in Italia, e trovate un sacco di interventi interessanti che vale la pena ascoltare.
Grazie mille per
la dritta, esatto. Lo faremo sicuramente, lo faranno anche i nostri attentissimi, le nostre attentissime ascoltatrici, spero.
Ma tra l'altro mi dicevi ieri al telefono che tu, attraverso diciamo questo caso Rubiales, sei stata contattata, visto che in Italia insomma se ne parlava poco, sei stata contattata dall'Internazionale per fare un intervento. E quindi userei questa cosa per fare da ponte, diciamo, al terzo macro argomento di cui vorremmo parlare con te. Quindi non vorrei fosse un racconto autobiografico, però in realtà mi interessa molto, credo possa essere interessante anche per chi ci ascolta sentire la storia di una giornalista donna, di una giornalista sportiva donna all'interno di un ambiente che, per come lo stiamo descrivendo, ha delle caratteristiche peculiari,
terribili, piccola, no? Diciamo sì, diciamo, non lo so, mi sembra, nel senso, anche quando si vedono i programmi pre partita, post partita, o comunque anche sui giornali, quando leggi un articolo sui giornali online, spessissimo, anzi è una rarità, che non sia un maschio o un uomo a parlare di sport e di calcio. Molto spesso appunto le persone socializzate come femmine hanno una figura, diciamo, di un po' velina, o al massimo come moderatrice del discorso tra esperti maschi. E un po' cosa succede quando una persona invece va lì e dice: no, voglio che ascoltiate anche la mia voce ora.
Sì, allora, innanzitutto il secondo assist che mi piace, quello di Internazionale, non fosse altro perché sono stata veramente onorata, perché parliamo di una testata molto importante, e quindi lì ho capito che aveva senso continuare a raccontare queste cose, visto che in Italia purtroppo se ne è parlato poco, e quando se ne è parlato lo si è fatto con un pochino di superficialità, perché poi sono anche temi difficili, quindi bisogna anche starci dietro con una certa cura. Sono d'accordo sul fatto che magari la mia storia, non perché è la mia storia, ma perché è proprio quella di una donna all'interno di un mondo maschile, possa essere utile a qualcuno, fosse anche solo per dare un pochino di coraggio a chi ha qualche anno magari meno di me vuole iniziare. Anch'io sono all'inizio, non è che ho fatto questa grande carriera, però può essere magari utile. Io ho iniziato, innanzitutto vengo da un posto, un paesino in montagna di 5.000 persone più o meno, da un'oretta da Roma in Abruzzo, quindi io da piccolina avrei voluto giocare a calcio, ma ovviamente, come potete immaginare, non ho potuto, perché non c'erano squadre per ragazze, per bambine.
Questa cosa succede nel sud Italia, anch'io vengo da una città, un capoluogo di provincia, sì. È uguale, cioè da sotto Roma è impossibile trovare una squadra di calcio femminile, in pratica.
La mia fortuna è stata che comunque a casa mia il calcio si respira, e non importa a nessuno che tu sia un uomo o una donna, quindi come ho giochicchiato poi alla fine io a 5 qualche anno dopo, così ha giocato mia cugina, i miei cugini, mio padre, i miei zii, tutti, e si è sempre parlato tutti di calcio, quindi io ho avuto questa fortuna di viverlo da dentro, e mi sono trovata il problema di sono tutti maschi fuori, mi vedono in maniera diversa solo quando sono cresciuta. Quindi è stato un po' un problema che non ho vissuto da piccolina, ma vivo adesso. E tanto che ho iniziato a scrivere di calcio, all'università, all'inizio dell'università, quindi nel 2015-2016, e con un gruppo di ragazzi che ovviamente erano tutti ragazzi. Cioè non c'era neanche una ragazza, proprio un gruppo di ragazzi. È arrivata successivamente una ragazza che è appassionata di basket e ha iniziato a scrivere di basket. Ho poi proposto a un certo punto nel 2018, quando l'Italia si è qualificata dopo tantissimi anni al mondiale, quando le ragazze si sono qualificate, ho iniziato a proporre dei pezzi di calcio femminile. Loro sono stati tutti subito molto tranquilli, perché poi, ripeto, erano ragazzi che conoscevo, che nel frattempo sono diventati miei amici, quindi mi vivevano come una di loro, non si sono mai fatti il problema di sei una ragazza, quindi, e mi hanno lasciato fare, ho iniziato da lì. E lì poi mi sono spostata piano piano, prima su El Football, poi con Sportellate, poi attraverso i social. E quello che noto è che molto spesso, tranne chi magari è proprio appassionato di calcio femminile, quindi magari sa di cosa stiamo parlando, molto spesso tendono a fidarsi molto meno rispetto a quanto si fidano degli uomini se c'è un'opinione calcistica. Quindi ci si trova un pochino, ecco, in difficoltà. Io personalmente non mi trovo in difficoltà, ma è proprio una questione di carattere. Quindi il momento in cui mi accorgo che non mi dai retta è il momento in cui io cerco di smontarti le cose punto per punto, ma un po' è carattere, un po' è perché comunque, avendo studiato per 5 anni filosofia, è un po' una forma mentis, ad aver ragione
su questa cosa che dici. Se ho ascoltato un intervento che hai fatto a Novara, in cui raccontavi di questo esperimento che hanno fatto, in cui si scambiavano il profilo Twitter, e non so se vuoi raccontarcelo, perché secondo me è interessante.
Sì, assolutamente. C'erano praticamente Jill Scott e Gary Neville, che sono due, una calciatrice e un calciatore della nazionale inglese. Uno famosissimo, ha giocato nel Manchester United, l'altra che ha vinto anche l'Europeo con l'Inghilterra. E sono due opinionisti, adesso hanno smesso di giocare e hanno deciso di scambiarsi il profilo Twitter. Banalmente hanno iniziato a postare dei commenti su delle gare. Sotto i tweet di Jill Scott piovevano delle critiche: tornatene in cucina, non so, sei una donna, le classiche critiche di questo tipo. Sotto i tweet di Gary Neville c'erano elogi, no? Il punto è che poi praticamente sotto il nome di Gary Neville c'era Jill Scott e viceversa. Certo. Quindi si sono incartati da soli, esattamente, sì. Proprio così. E quella è una delle cose che fa capire meglio qual è la situazione. Come dicevi prima, molto spesso le donne all'interno del calcio, soprattutto a livello di televisione, sono un po' delle vallette, delle veline, delle ragazze immagine, ed è una cosa che io onestamente odio. A me non piace la parola odio e non mi piace odiare, però è una cosa che effettivamente odio, la utilizzo poco, ma quando la utilizzo vado dritta al punto, perché sono delle ragazze, ci sta, delle volte loro scelgono, e sono d'accordo con questa cosa, va bene, non discuto la loro scelta individuale nel momento in cui sono consapevoli. Però è proprio il sistema che è sbagliato. Ci sono dei programmi dove queste ragazze sono messe lì magari a leggere una classifica o semplicemente sedute a ridere alla battuta del tizio che parla, con abiti scollati, non so, tacchi alti, sono messe lì e basta. Cioè lì non è giornalismo sportivo quello lì è semplicemente utilizzare il corpo della donna, ma come viene spesso fatto nelle trasmissioni. Pensiamo alle belline di Striscia la Notizia, pensiamo alle vallette che spesso venivano a Sanremo, adesso magari le stanno togliendo dopo qualche polemica negli ultimi anni, giustamente, però erano a Sanremo, erano in altri programmi. Quindi lì è un po' diverso. Poi ho avuto anche la fortuna di conoscere tantissime colleghe che hanno più esperienza di me. Mi viene in mente Alessia Tarquinio, mi viene in mente Alessandra Langiò, Martina Angelini. Sono tutte comunque colleghe che fanno questo mestiere e forse si conoscono anche meno di quelle che invece fanno, ecco, le vallette o quello che sia.
Assolutamente, sicuramente si conoscono, cioè almeno io personalmente ne conosco poche. E penso che in generale sì, ovviamente ci sia un'attenzione mediatica in un certo senso sul ruolo della donna all'interno dello sport.
Ma poi se tu ci fai caso, ci fate caso, ci facciamo caso, ecco, prendiamoci un po' tutti, siamo un po' ecumenici. Quando c'è un giornalista, l'aspetto fisico non è importante. C'è ovviamente un certo modo di vestire, ma come quando uno va al lavoro, cioè non è che uno al lavoro va in pigiama. va vestito, insomma, magari giacca, cravatta, un buon jeans, no? C'è un dress code, ecco, non mi veniva dress code. Per le donne è differente, cioè adesso noi abbiamo ad esempio Diletta Leotta che fa la bordocampista e molto spesso viene vestita come una Barbie quasi. Ripeto, come ho detto prima, io non discuto la sua scelta personale, se lei sceglie di farlo e lei sta bene, il problema è che danneggia il resto, perché a livello di sistema non va bene quella roba lì. Non so, io spero che le cose cambieranno, mi sto impegnando nel mio piccolo per cambiarle, se mi capiterà mai di avere il suo ruolo io mi sono ripromessa che di andare con la tuta,
in pigiama,
con la tuta, cioè, giornalismo sportivo, uno va con la tuta
come gli allenatori.
Pardo, mi ricordo Pardo che nel mondiale a Rio si faceva le inquadrature mezzo busto dove aveva la camicia e sotto era in costume.
Esatto. Esatto.
Ottimo. E un'altra
però
cosa
è una cosa che fa ridere Sciatta, l'avesse fatto una donna
sarebbe stato uno scandalo. E un'altra cosa sempre sulle commentatrici, che molto spesso magari seguo calcio inglese, la Premier League, e mi è capitato molto più spesso che invece nella Serie A che ci fossero in due a commentare e che una delle due persone non fosse un uomo. Non so se anche tu hai queste vibes su questa roba, se magari forse l'ambito inglese ha qualche, forse probabilmente lo sarà, qualche step in più rispetto al nostro.
Sì, sicuramente sono un pochino avanti rispetto a noi, anche lì non mancano episodi, perché come abbiamo detto prima ci scotta Gary Neville, sono inglesi, ma poi ce ne sono anche altri. Sicuramente sono più avanti di noi. Noi abbiamo qualche commentatrice, mi viene in mente Gaia Brunelli che fa anche le partite di calcio maschile. Il problema è che rischiamo a volte di ghettizzare le donne e quindi relegarle solo al calcio femminile. Anche questo è sbagliato, perché poi ci possono essere dei colleghi uomini che non vogliono magari parlare o commentare il calcio femminile perché lo vedono come un regredire, no? Perché il calcio maschile, commentare il maschile diventa... Altri no, ci sono anche tantissimi bravi colleghi che commentano il calcio femminile. Però si cerca, ecco, in qualche modo è come se bisogna stare attenti a non ghettizzare in questo senso, quindi donne che parlano solo di calcio femminile, uomini che parlano solo di calcio maschile, bisognerebbe un po' fare una sorta di contaminazio. Per le donne è difficile, perché mentre per l'uomo può avere la percezione di regredire, alla fine anche se lo fa non viene guardato male, ma per una donna farsi, ecco, un nome e una credibilità nel calcio maschile è molto difficile. Alessia Tarquinio, che ho citato prima, lo fa, parla di maschile e di femminile da anni, è bravissima, la conoscono tutti, però anche lei è cosciente di quelle che sono magari le difficoltà e anzi è una di quelle che si rende conto, ecco, e ha forse iniziato questa battaglia già da anni, insomma.
Io andrei avanti ore a parlare
di questo. Se vuoi venire, noi siamo la loro banchiata sfemminista, ci alleniamo il martedì.
Vieni a fare
se vuoi fare due tiri anche tu, noi saremmo. Giochiamo a calcio a 5. Non so bene tu a quale calcio hai giocato, però.
Io ho giocato un anno scarso, perché poi mi sono fatta male al ginocchio, come classico.
La base.
Quando facevo forse il quarto o quinto anno di liceo. Quindi...
Allora sei una candidata perfetta per venire a
giocare con noi, anzi.
A farmi male di nuovo al ginocchio.
No,
noi giochiamo
no,
solo calma. Per bere dopo.
Sì, soprattutto la nostra età media non ci permette di sforzarci troppo, che tra Cami e tu con i tuoi problemi alle caviglie ormai è andata.
Io ho male alla caviglia, però
verrò sicuramente a trovarmi. Mi dispiace oggi non esserci, ma avevo altri impegni che mi costringevano fisicamente qua.
Ovviamente quando vuoi parlare in radio, il nostro spazio, abbiamo una volta al mese, ma il nostro spazio è sempre aperto per discutere di questa cosa. Potremmo parlarne per ore e ore e ore e ore.
Lalla, dacci qualche contatto, qualche posto in cui possiamo seguirti, così se qualcuno è interessato a quello di cui scrivi può segnarselo.
Sì. Benissimo, come avete detto voi, ogni tanto scrivo su Sportellate. Su Futura Torino non parlo solo di questo, mi tocca andare anche altrove a fare delle cose divertentissime, tipo che riguardano i commercialisti del Piemonte. Però comunque diciamo, non è quello. Se volete seguirci su Futura ci sono anche delle cose belle che riguardano argomenti, ecco, di cui abbiamo parlato. E sui profili Instagram e Twitter fondamentalmente, che trovate semplicemente come Lalla Scat. che sarebbe praticamente una, il mio non soprannome, ormai il mio nome, perché Maria Laura non lo usa neanche più mia madre. E scatto è scatena, è diventato scatta all'università perché mi troncarono la mail e la mia compagna mi disse: oh, comunque scatta è più bello. E quindi
effettivamente è molto arti, cioè è un bellissimo nome d'arte.
È vero, assolutamente.
Quindi, la scat su Instagram e su Twitter. Poi insomma vedete che ci sono già, lo capite insomma, siete di quello che si parla.
Sì, nel rinnovo l'invito a seguire la pagina Instagram dell'Aurora Vanchiglia Transfemminista, in cui ti abbiamo taggata nel post, quindi se qualcuno si fosse perso si può...
Sì, ecco, comunque questa...
poi vado a ricondividere.
Questa puntata diventerà un podcast come sempre, quindi chi si è perso qualcosa non ha scampo, la potrà risentire quanto vuole.
E noi una marcatura stretta,
ma totale.
Mamma mia, siamo gli accolli.
Esatto. E noi ti salutiamo, ma rimani con noi che ci finiamo di sentire anche per telefonicamente. Intanto invece ai nostri ascoltatori facciamo ascoltare un'altra canzone in lingua napoletana, perché mi manca casa, mi manca casa.
Ok, ciupa ciupa di giubiti siamo ad otto. Mia colpa colpa ma ti dico che non c'è. Pezzo d'arte sembra dipinta da Giotto. Quando poi su tela si butta a Botero. Tu matchami su Tinder che parliamo poi chi cazzo dorme. Boh, ti porto alle mie seratine un po' contorte. Tu dove sei? Io sono vicino alle porte. Girati, sono la tipa figa con il culo enorme. Sono una queer queen, chiamo mio best bitch. La qualità la vedi al fly, mica tuoi speech. Sono un alizio con i denti alla Madonna. Faccio la figa con la chin di mia nonna. Yeah, puta chiama me, che t'aspetto su da me. Poi in realtà t'aspetto solo su di me. Non mi fotte uomo o donna in disco su di te. Tanto comunque per Big Mama i drink li offrite. Vai, ciupa ciupa di ciupiti siamo ad otto. Mia colpa colpa ma ti dico che non c'ero. Pezzo d'arte sembro dipinta da Giotto. Quando poi su tela si butta a Botero. Cambio, ok, ho i Gucci agli occhi e l'ho rotti già due volte. Perché le blocchi se poi ne scopri molte? Dammi due occhi o li scrocchi che sei forte. Coglioni pochi pure vuoti e palle mosce. E slimy slimy boy, sei tiny tiny lady. Se te la prendi poi, non sai parlare baby. Quante mazzate vuoi, lo sai basta che chiedi. Te la meni coi tuoi, ma puoi baciarmi i piedi. Così fetish che ti chiamo Peppe. Così pensa che vorrebbe le manette. Così sadico che le vuole più strette. Ma non lo vedo, mi sta sotto, c'ho le tette. Vai, ciupa ciupa di ciupiti siamo ad otto. Mia colpa colpa ma ti dico che non c'ero. Pezzo d'arte sembro dipinta da Giotto. Solo se poi su tela si butta a Botero.
Eccoci, eccoci tornati, sono le 1814, siamo su Spot, siamo sulle frequenze libere di Radio Blackout
105.25.
Per chi si fosse connesso ora, ci rimangono 15 minuti, siamo l'Aurora Vanchiglia Transfemminista. Oggi manca la nostra perigina, la nostra direttrice d'orchestra,
colei che ci guida verso... qualsiasi cosa,
esatto.
Comunque volevo fare un appunto, quella canzone che mi ha ascoltato giusto, non era napoletano, scusami Big Mama, Big Mama è avellinese, quindi è ancora più vicino a casa mia.
Sì, diciamo che la scelta musicale della puntata di oggi riflette un febbraio sanremese.
E anche la mia nostalgia.
E la nostalgia di Wally. Insomma, una puntata super corposa, succulenta, piena di cose, che vorremmo chiudere con, come al solito, con un po' di leggerezza, per così dire.
Il nostro momento pop, che purtroppo ci appartiene e fa parte di noi. Purtroppo. Pur pop troppo. Aiuto.
Quindi è arrivato il momento del...
Sanremoscopo.
Ma prima farei che ricordare il numero WhatsApp. Per favore scriveteci dei messaggini carini su questo oroscopo, su cosa state facendo. Però se siete alla guida accostate, perché l'oroscopo va ascoltato con molta concentrazione. Quindi il numero WhatsApp è 346-667-3263. Ripeto, 346-667-3263.
Stavo proprio per dirvi che abbiamo degli aggiornamenti dalla piazza, attualmente le persone sono davanti alla questura, una trentina di persone bloccata da entrambi i lati e non può muoversi, e questo appunto è quello che succede presidio che c'è oggi poiché appunto ieri la Digos ha fermato un compagno sprovvisto di documenti europei che stanno cercando di trasportare in un CPR. Ritorniamo invece alleggerire un secondino soltanto, diciamo, alla situazione, dopo aver parlato di temi seri tutto il tempo. Partiamo con il Sanremoscopo.
Sì, diciamo che fino alle scorse puntate l'oroscopo era non proprio per segni, ecco, era per ruoli, mentre questo mese abbiamo deciso di licenziarci dai lavori veri che facciamo per dedicarci completamente alla scrittura di questo oroscopo.
Noi saremo i prossimi Bresni 1 e Bresna 2.
Perfetto, quindi il tema, come si intuisce dal titolo, non è calcioscopo, non è come era l'altra volta, vabbè, sul roller derby forse,
sul volley.
Mamma mia, oggi non sono preparata per niente.
Non acchiappi un canale.
Niente, oggi è faticoso. Questo mese chiudiamo il mese di Sanremo.
Grazie,
ci ha dato tantissime ispirazioni a livello di scrittura di canzoni, e quindi partiremmo. L'ordine in cui li abbiamo segnati è completamente casuale.
A caso.
Perfetto, perché comunque
così non sai mai quando è il tuo segno, devi essere sempre attento.
Così facciamo le cose noi.
Vai.
Allora partiamo con Gemelli. La noia, Angelina Mango. Muoio senza morire, dice Angelina, in questi giorni usati. Vivo senza soffrire, non c'è croce più grande. Prima annoiati, poi sofferenti, poi forse no. È difficile capirvi, amico dei Gemelli, ma non è colpa vostra, davvero, ve lo giuriamo, non è colpa vostra. Il problema è che vi ritrovate in questo limbo emotivo per la pressione per il transito di tensione di Saturno nel segno dei Pesci. Quindi, momentino peso. Per i prossimi giorni è necessario non prendere posizioni troppo nette. Rimanete nel limbo, a metà mese tutta questa noia finirà.
E ora tocca al segno dei Cancro, che con sinceramente Annalisa sto tremando, sto facendo un passo avanti e uno indietro, di nuovo sotto un treno. Il segno dei Cancro si riconferma il segno sottone per eccellenza, e il mese di marzo inizierà un po' claudicante anche a causa di questa perturbazione sia meteorologica ma anche emotivo che vi sta distruggendo. È una perturbazione di tutto rispetto, ma niente paura, la primavera è alle porte, il 20 marzo è vicino e da loro e solo da allora per innamorarvi vi basterà solamente un'ora. Però per carità, state lontano dai treni almeno fino al 10 del mese.
Per i segni della Vergine abbiamo richiamato Emma Marrone, che nel suo brano incredibile Apnea ci dice: e mi ami più di quanto mi aspettassi, nel letto aspetto l'attimo giusto, le chiavi con cui ti apro ti hanno tarpato le ali, rose nere nel bouquet. Comunque letti così non hanno nessun senso. Il duo, mi raccomando Vergine, attenzione, attenzione, accostate, ascoltate. Il duo planetario Giove-Urano orbita in un angolo benefico dal segno vostro alleato fondamentale del Toro, amplificando la dimensione affettiva, artistica, relativa al benessere. In questi ultimi giorni di febbraio si accende la voglia di tenerezza. Ma da Toni! Come non sentivate da tempo. Assecondatele, giovane Vergine. Mettete solo rose rosse per i vostri bouquet. Se dovete fare del love bombing, ora o mai più.
Del turno della bilancia partiamo con invece ricchi e poveri, ma non tutta la vita. Ovviamente la frase più iconica di questa canzone: anche la più bella rosa diventa appassita, va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita. La vostra dea governatrice per domicilio, la Venere, la nostra dea Venere si trova in un angolo benefico del segno della bilancia e vi fa risplendere nella vostra forma migliore. È inutile sprecare tutta questa bellezza in attesa del vostro amante immaginario, perché avete Marte, che anch'esso benefico, segnala successi strepitosi per le persone single e non solo, ma anche in cerca di avventure.
E ora Leone, ma chi se non la grandissima Loredana Bertè poteva dire qualcosa ai leoncini? E così dice: io cammino nella giungla con gli stivaletti a punta e ballo sulle vipere, non mi fa male la coscienza e mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle. Incredibile. La configurazione planetaria attuale si fa promotrice di forza di volontà, desiderio di rivalsa, combattività ed entusiasmo. A osteggiarvi restano ancora però Urano e Plutone, che vi invitano a non esagerare negli eccessi. Ma come facciamo a non esagerare negli eccessi noi leoni? Ma voi ignorateli, seguite il consiglio di Loredana, mettetevi degli stivali a punta e camminate fieru e senza paura, seguendo il vostro istinto. Mi raccomando che siano waterproof.
E ora va con gli Scorpioni e con il gruppo di cui non so pronunciare il nome.
Secondo me si chiamano Bunker 44.
Ok, governo punk. Stamattina mi lavo i denti col jean, metto i soliti jeans, sono un nomade in un attico chic. L'attuale carta astrale vi ha favorevole, Scorpioni anticonformisti, con una capacità rara di generare il panico ovunque voi andiate. Non sarà festa finché non sarete arrivati voi con i vostri ormai luridi soliti jeans. Mi raccomando però, oltre al jean, una corretta igiene orale potrebbe salvaguardarvi dallo spendere tutti i vostri averi dal dentista il prossimo mese.
Attenzione, attenzione, ci dicono dalla regia che i Bunker 44 sono di Empoli, la stessa città di Esco Porca. Allora, è il momento dei pesci. Di pesci ci... abbiamo scelto questa frase: scendo tra 24 ore, cerco per strada l'amore, aspetto uno su un milione. E sono perfette queste frasi. Nettuno ci dice: continua a navigare nelle vostre acque e a promuovere cambiamenti benefici e fortunati. E la costellazione astrale si presenta così molto positiva e fortunata, e vi inviano un influsso potentemente benefico. Alla luce di questa positiva congiura astrale, smettete di cercare il vostro amore, fatevi un giro, uscite con gli amici, andate a trovare le vostre famiglie. E per Diana, smettete di pensare ai vostri ex. Mi raccomando, non fate aspettare il vostro amico in strada 24 ore, la vostra lunga beauty routine per un po' aspetterà.
E ora vado con l'Acquario. Questa non so se riesco a pronunciarla bene, ma ci provo.
Abbiamo fatto il turno apposta.
Tu mi intrappel abbraccian, ma puro riavole nagnel angel, come mi può amare in un tam, come mi può voler senza vula senz'al. Scusate, per gli acquari non abbiamo traduzioni disponibili. Fate un po' come volete, considerando comunque che cercherete di avere ragione voi alla fine di tutto.
Capricorno, click boom, sì. E non ho mai avuto paura del buio, ma di svegliarmi con accanto qualcuno. Per me l'amore è come un proiettile. Capricorno, dovete smetterla di mostrare solo il lato ruvido e spinoso del vostro carattere e aprire finalmente il vostro cuoricino alle emozioni. Si amplifica in questo fine settimana la dimensione emotiva. Non abbiate paura di dormire con qualcuno che sia anche il vostro cane. Lasciatevi risvegliare dal dolce suono della tenerezza e non dal rigido beep della sveglia del vostro smartphone.
E ora Toro con Big Mama di nuovo, la rabbia non ti basta, quei pugni stretti e i pensieri fragili guardati adesso, crollavi anche se non con basi stabili, ma ora detesto pensare a te come una di quelli che ci hanno perso, pezzi di loro per darne agli altri, pezzi di cuore come gli scarti. In questo momento potete sentirvi, cari Toro, vulnerabili e incerti, ma è importante ricordare che la tua forza interiore è grande. Non lasciare che le delusioni passate influenzino il tuo presente. È tempo di guadagnare la fiducia in te stesso. A spalleggiarvi nei prossimi giorni Urano, che vi infonderà saggezza, razionalità, capacità di prendere in mano la situazione con autorevolezza.
Ok, ci hanno chiesto aggiornamenti su quanto sta succedendo, ma non ne abbiamo rispetto a prima, quindi ripetiamo quelli di prima, direi. Ci dicevano aggiornamento da Corso Vinzaglio, una trentina di compagni sono davanti all'ingresso della questura. Le strade sono bloccate da entrambi i lati. Seguiranno a brevissimo aggiornamenti più specifici al telefono.
Sagittario, vai!
Sagittario, tu no, e griderò forte, ma non starò meglio. Cado, ma in fondo me lo merito, il fondo è così gelido. No, tu no, tu no, tu no. Sagittario, amico Sagittario, è inutile essere così duri con se stessi, ma è l'unica cosa che sappiate fare comunque. Quindi, concentrati invece sulle tue risorse interiori per affrontare il gelido inverno che sta per concludersi. Il ghiaccio attorno al tuo cuore si scioglierà per lasciare posto ad una nuova fiducia in voi stessi, grazie alla quale affronterete in maniera superba i prossimi splendidi mesi.
E ultimo, ma non per importanza, è il segno dell'Ariete, e poi vi lasceremo con l'ultima canzone perché mancano 2 minuti di me devo muovere. Allora, l'Ariete è tuta gold, ma mood. 5 cellulari nella tuta gold, baby, io non richiamerò. E cosa ci fate, Ariete, con 5 cellulari nella tuta gold? A noi non ci interessa, e nemmeno perché starà indossando una tuta gold, vistosi amico dell'Ariete. Ma non temete, la vostra temerarietà sarà ripagata. Nelle prossime settimane, anche grazie all'intercessione di Marte a favore, non avrete paura di mettere in discussione le convenzioni e di seguire la tua strada senza guardarti indietro.
Grazie mille per essere stati con noi fino a questo momento. Ora vi lasciamo con l'ultima canzone della nostra programmazione.
E poi subito dopo di noi ci sarà ACAB, che è già, mi sa, in attesa che noi chiudiamo. Quindi vi salutiamo e ci vediamo, non so bene quale mercoledì del prossimo mese, ma mercoledì prossimo comunque ci sarà ancora spot qui ad allietarvi la giornata.
Grazie a tutti, bacini stellari da Entropia
e da Wally
e da Esco Porca.
Ciao.
Ella no es feliz, ella merece otro gato. Ella bailaba mientras lloraba. Si la ves, no le preguntes por él, por favor, que ella lo amaba. Discoteca revuelta, aunque noches que la llama y ella contesta, ¿dónde está? otra yo.